Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro cammino dell'Avvento c'è anche la memoria oggi di San Nicola, di cui non si sa praticamente nulla, se non che era veneratissimo. Siamo nel secolo XI, quando alcuni marinai di Bari trafugarono il corpo, lo portarono a Bari, e così è vero che anche fino ad oggi fedeli ortodossi vanno a Bari proprio per venerare il suo corpo, la sua reliquia. Era vescovo a Mira, in Turchia. Ci uniamo anche quindi alla Chiesa ortodossa.
Dalla lettera di San Giuda, al versetto 20. Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Parola di Dio.
Ecco, concludiamo la lettura della breve lettera di Giuda e torna nel brano finale la parola e il concetto della fede, della pistis della fede, che c'era all'inizio della lettera, ricordate, e già si osservava da diversi che il concetto di fede qui implica non semplicemente un elenco di verità, ma implica un'interpretazione complessiva del cammino della vita cristiana, dell'imitazione di Gesù, e quindi anche, non solo, ma anche la morale, anche gli aspetti del comportamento. Ecco, comunque, a voi la parola per questa conclusione che comprende anche la dossologia, ecco, l'incoraggiamento e anche la dossologia finale.
Nei primi due versetti c'è un richiamo alla Trinità, lo Spirito Santo, pregate nello Spirito Santo l'amore di Dio, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, e naturalmente il pensiero va subito alla seconda ai Corinzi, l'ultimo versetto della seconda ai Corinzi: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, che sono poi le parole iniziali della Messa, quelle che il celebrante dice all'inizio della Messa. E poi mi ha colpito questa misericordia, ricorda la misericordia del Signore Gesù Cristo, ma dice anche a questi fedeli di essere misericordiosi verso quelli che sono indecisi per salvarli, e anche avere compassione di coloro che si perdono. Dice di stare lontani, però di avere compassione. Non mi è chiaro quel con timore, se è paura di contaminarsi o se invece è timore del Signore. Però la compassione è una cosa molto importante. Compassione significa soffrire con loro, quindi è un sentimento grande anche questo.
Ma a me è sembrata una finale bellissima, soprattutto la dossologia, ma anche i versetti precedenti, dove mi sembra molto sottolineato appunto una grande esortazione, come dire, badate a voi stessi, ma non in senso egoistico, come potremmo insomma un pochino anche pensarlo e viverlo forse, ma proprio con una, per una grande custodia. Non, no, insomma, mi sembra molto sottolineato ad esempio il voi, no? Perché dice voi amati, costruite, edificate voi stessi nella santità della vostra fede, nella grande santità della vostra fede, e poi ancora nello Spirito Santo pregando voi stessi nell'amore di Dio, custodendovi, eccetera. Cioè quel voi, no? E mi sembra appunto questo grande zelo forse di questo Giuda, diciamo questo pastore, non so, questo, nel volere custodire nella fede i suoi, e proprio avvolgerli, ecco. E allora, e questa è la raccomandazione per loro. Poi nella dossologia fa impressione, perché poi la stessa cosa è detta di Dio, ma a questo punto deve essere lui a farla, quando dice a colui che può custodirvi, e far custodirvi come immuni da caduta, quindi a questo punto è Dio, no, che deve custodire. E poi quella cosa che mi è sembrata bellissima, farvi stare davanti alla sua gloria senza macchia nell'esultanza. Mi è sembrato proprio una cosa, forse io non me la ricordavo così questa finale. Mi sembra proprio molto così, di grande pregnanza e di grande attrattiva, diciamo così. Dopo tutto quello, le immagini anche proprio un po' truci, un po' terribili, che aveva dato di chi andava fuori strada, diciamo così. C'è questa immagine così bella, così limpida, così solare della vita in Cristo, diciamo, insomma.
Anita ha già fatto riferimento al voi, tante volte richiamato in questa pericope in particolare, e aggiungo che al versetto 21, da un Alexio precedente, quel conservatevi, avevo l'appunto custoditevi gli uni gli altri, evidentemente come indicazione da chi sapeva guardare meglio di me il testo originale. Ecco, questo taglio appunto di attenzione all'unità, alla caduta dei fratelli, mi ha richiamato che all'inizio avevo già notato insieme a voi al versetto 3: desidero scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza. Ecco, questa impressione di fare di tutto perché questa chiesa unita riesca a preservarsi dagli errori che ci sono dentro, vederli, ma per la salvezza di tutti.
Il versetto 22 nella traduzione fa delle scelte, è pieno di varianti. Io un po' non conosco i codici, un po' non conosco abbastanza il greco, non mi sono data la pazienza di esaminarle. Comunque la scelta che fa il Nestle Aland è un po' diversa da quella che fa la CEI, almeno la vecchia. E al versetto 22 dice: di alcuni abbiate misericordia disputando, cioè mentre disputate abbiate misericordia, altri salvateli strappandoli dal fuoco, va bene, di altri abbiate misericordia con timore. E sempre, cioè cambiando i termini, sembra che ci siano un po' delle sfumature, però i peggiori dovete aver compassione. Dice sempre abbiate misericordia. Dopo è chiaro che è una scelta di codici anche, non arbitraria del traduttore. Però mi ha colpito che come ha descritto l'invettiva, insomma, con cui ha descritto questi empi, come già un po' diceva anche Anita, e, insomma, sembra che non ci sia appello possibile, un giudizio, insomma, per queste persone. Invece, da questo versetto 22 sembra anche diversamente da altre lettere in cui, per esempio, Giovanni, quando parla degli anticristi, sembra che siano parli di persone perdute, chiaramente perdute, da cui non c'è. Invece qui continua a dire abbiate misericordia, abbiate misericordia, abbiate misericordia, eleate. Mi ha colpito molto. E poi l'altro aspetto che mi ha colpito, che lo trovo anche, un po' l'ha già detto Anita, ma io l'ho sentito molto forte proprio per la nostra spiritualità e la nostra comunità, e che questo grande pericolo di eresia, e questa descrizione terribile che ha fatto dei pericoli, però non devono togliere l'esultanza. Ecco, l'esultanza è un aspetto che secondo me noi abbiamo approfondito troppo poco, e tante volte il fatto di vedere e di constatare, insomma, una mondanità crescente andava di pari passo con una mestizia, non dico che fosse, però insomma non è il momento di gioire, ecco. Invece insomma c'è questa parola, sembra quasi fuori luogo in questo contesto. Mi ha colpito molto, insomma, questa farvi comparire nella esultanza.
Ma io sono rimasta soprattutto a lungo sul versetto 20 e 21, e soprattutto colpito, da questo invece voi carissimi, cioè questa contrapposizione a quanto aveva detto sopra, costruite voi stessi, e che appunto la Bibbia porta il parallelo di Efesini 2, 19, 20, eccetera. Qui dice costruite voi stessi, cioè sembra che inviti il credente a fare qualcosa, cioè che deve fare qualcosa, mentre gli Efesini è più... ed è sempre lo stesso verbo, edificati, venite edificati, cioè che sembra che Dio che faccia tutto. Qui invece sembra che ci sia un invito a che anche il cristiano faccia qualcosa, il fedele faccia qualcosa. Costruite voi stessi, edificatevi voi stessi sopra la vostra santissima fede, cioè con la fede, secondo me, che bisogna costruire se stessi con la fede, e pregate nello Spirito Santo, che è in contrapposizione a quanto ha detto sopra, che quelli che vivono secondo gli istinti non hanno lo Spirito Santo, invece voi avete lo Spirito Santo, perciò pregate nello Spirito Santo e conservatevi nell'amore di Dio. Anche questo qui mi ha colpito, ma sono rimasta lì, non è che voglio dare delle spiegazioni, però mi sembrava appunto che fosse conservatevi nell'amore di Dio, pensando che Dio vi ama, l'amore che Dio ha per voi, quindi state in questo amore. Allora, se si sta in questo amore di Dio, si ha anche la forza di essere misericordiosi e di accogliere la misericordia, insomma.
Ma anche a me era sembrata bellissima questa finale, perché mi sembra che proprio in due o tre versetti Giuda traccia tutta quella che è la, in fondo la vita cristiana, perché quando dice appunto, inizia a dire amati, cari, ma voi invece amati, quindi i cristiani, i credenti sono amati da Dio, cosa dovete fare? Dovete costruire voi stessi, cioè costruire è qualcosa che, quando si parla di costruzione, è una cosa che deve crescere, non è una cosa statica, è una cosa in divenire, e quindi costruite voi stessi sulla vostra santissima fede. Ma ho letto un po' di commenti su questa, insomma ci sono diverse interpretazioni, ma l'avevamo già trovata appunto al versetto 3 quando diceva che aveva scritto per combattere per la fede trasmessa, lì diceva trasmessa oppure data una volta per sempre ai santi, e qui parla di costruire su questa santissima fede, ma si può intendere io pensavo anche, cioè sia il deposito della fede, perché forse ci sta, cioè quello che è stato trasmesso, e poi forse proprio il dono di Dio, la fede che è dono di Dio, e quindi costruire se stessi sulla fede e pregando nello Spirito, perché la vita cristiana è una vita vissuta nello Spirito Santo e in questa preghiera continua, e conservando voi stessi nell'amore di Dio. E l'amore di Dio è sicuramente prima è l'amore che Dio ha per noi, quindi rimanendo in questo amore, ma anche mettendolo a frutto questo amore, cioè riversandolo sui fratelli. Quindi pensavo che ci fossero tutte e due queste accezioni. E basta. E poi vedevo la meta, aggiungo solo questo, attendendo la misericordia di Gesù, quindi come dire, avendo come meta quella appunto la misericordia di Cristo, la meta finale.
Quindi, riassumendo, si può dire anzitutto i versetti 20 e 21 riguardano la comunità, non è detto che riguardano i singoli, riguardano anche i singoli, ma edificate voi stessi a degli echi. Può darsi che qui ci sia anche un accento più personale, ciascuno deve edificare, però a degli echi, per esempio nelle lettere di Paolo, chiaramente è un termine comunitario, edificare se stessi non è pensare a sé, è la comunità che deve crescere, e anche gli altri termini possono essere principalmente interpretati così. Difatti la preghiera e poi avete già osservato l'opera dell'uomo e l'opera di Dio, sono accesse sempre tutte e due, no? Dopo, alla fine, anzi la parte finale, colui che può, che è capace di, è anche un incoraggiamento. Non un vano incoraggiamento, ma un appello alla fede, cioè voi sapete che se Dio ha cominciato un'opera in voi, la può ben portare a termine. È un incoraggiamento però, mi sembra, a fare queste cose che dice l'Apostolo, cioè dalla certezza che Dio è capace di fare e ha l'intenzione di custodire, bisogna derivare l'energia per questo lavoro, perché sono termini molto belli ma implicano un lavoro, e non è una cosa, no? Soprattutto se si intendono anche in senso comune, ma non voglio insistere su questo. Poi c'è il versetto 22, l'avete già sottolineato, l'impressione, vabbè, io non avevo controllato altre versioni, la mia impressione è che qui ci parli di diverse categorie, anche se non sono fisse, non sono, no, non sono probabilmente verso alcuni dovete essere così, quelli che sono incerti, che distietera, verso altri che invece sono perduti dovete strapparli, non dice di rinunciare, e verso altri ancora è difficile stabilire come, chi, ecco, però verso altri dovete ugualmente avere misericordia verso tutti, però dovete stare attenti. L'impressione è che l'ultima espressione, la mia impressione, non credo che sia così fondata, ma è che non dice una cosa molto diversa, solo che dice verso alcuni bisogna avere timore, cioè bisogna avere misericordia, ma bisogna insomma, questo rapporto non deve portare a fare quel che fanno loro, ecco, a lasciarsi prendere, no? Beh, sono tutte e due le cose, beh, non credo che si tratta solo di un sentimento, si tratta di rapporti. Ecco, poi c'è la bellissima dossologia. Noi vediamo qui, a me piace questo, ma ci sono altri accenti possibili, come tutto è centrato sul Dio unico, all'unico Dio, a colui che è in grado, eccetera, e poi è molto antico questo come schema, e poi è binario essenzialmente, cioè c'è Dio e c'è Gesù, e Gesù ha una posizione sempre di mediatore, in tutto, compreso qui nella lode a colui che è l'unico Dio mediante Gesù. E io apprezzo molto questo, diciamo, a me piace questo. Ci sono altre prospettive, indubbiamente, la liturgia latina, però può darsi che non sia del tutto esatto quello che dico, o molto all'ingrosso. La liturgia latina ha preservato lo schema, diciamo, neotestamentario. Tutte le volte che preghiamo, quasi sempre, c'è o Dio onnipotente ed eterno per mezzo di Gesù Cristo, diciamo alla fine, per Cristo, per mezzo di Lui. E quindi c'è Dio e c'è Gesù Cristo, e poi c'è la formula lunga che include anche lo Spirito, mentre le liturgie bizantine sono molto più centrate sulla Trinità, no? Cioè partono dalla Trinità, diciamo, dalle tre persone, eccetera. Qui non si parte dalla Trinità, è uno schema diverso, ed è quello del Nuovo Testamento. Si parte da Dio che è l'unico eterno, come vediamo qui, è l'unico nostro Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poi non si stabilisce di più i rapporti. Però è lo schema di ogni preghiera, soprattutto la preghiera latina, ma anche gli altri naturalmente, ma soprattutto la preghiera, la nostra liturgia, è lo schema di ogni preghiera. Vabbè, l'abbiamo ripetuto tante volte, siccome queste formule si ripetono per Cristo nostro Signore, ma è la struttura profonda del rapporto con Dio. Dio è l'unico, il Dio di sempre, il Dio della Bibbia è il Dio, però la novità, se c'è un'enorme novità, è Gesù, è che ogni rapporto con Dio è mediato da Gesù.